Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 21 giugno, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Sinodo pubblicato l'Instrumentum Laboris, auspicio di una Chiesa che accoglie tutti e non annulla le differenze. Il cardinale Olerich, documento da vivere e non solo da leggere. Si continua a combattere in Ucraina, oggi conferenza dei donatori per la ricostruzione futura. Pace in Africa in discussione all'ONU, l'intervento della comunità di Sant'Egidio sulla crisi in Sud Sudan. Sono le 8:38 secondi. Buongiorno da Michele Raviar. Pubblicato il documento guida per i lavori dell'Assemblea Generale di ottobre 2023 e del 2024 sul tema della sinodalità. Il documento è frutto dei contributi delle tappe diocesana e continentale del Sinodo e riporta le problematiche delle chiese nel mondo. Il servizio è di Andrea De Angelis.
Una sessantina di pagine sull'esperienza delle chiese di ogni regione del mondo che si trovano a vivere guerre, cambiamenti climatici, povertà, sistemi economici che producono scarti o chiese i cui fedeli subiscono il martirio in paesi dove sono minoranze o ferite dagli abusi sessuali. Sono alcuni dei temi portanti dell'Instrumentum Laboris, il documento che sarà la base dei lavori dei partecipanti al prossimo sinodo sulla sinodalità, al quale con un recente provvedimento di Papa Francesco potranno votare anche laici e laiche. Un punto di partenza è certamente non di arrivo, che raccoglie l'esperienza delle diocesi di tutto il mondo negli ultimi due anni, a partire dal 10 ottobre 2021, quando Francesco ha messo in moto un cammino per capire quali passi compiere per crescere come Chiesa sinodale, riconoscere il ruolo delle donne e dei laici e rinnovare il linguaggio della Chiesa nei vari ambiti.
E il cardinale Jean-Claude Olerich, arcivescovo di Lussemburgo e relatore generale della prossima Assemblea Generale del Sinodo, spiega il valore di questo documento, l'Instrumentum Laboris. L'intervista è di Antonella Palermo.
Non è una sintesi, è come gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. È un testo che si deve vivere, non è soltanto un testo per leggere.
Che segnale è la novità che riguarda le donne nella composizione dell'Assemblea Generale del Sinodo?
Penso che sia normale. Non penso che dobbiamo parlare del sacerdozio delle donne, ma della dignità delle donne, perché non sono lì per fare il caffè per il parroco.
La crisi degli abusi occupa un posto di riguardo nell'Instrumentum Laboris. Come la Chiesa può recuperare credibilità?
È una questione di potere, sesso e potere insieme. Qualche volta la gente non osa affrontare la gerarchia. Ma non affrontare la gerarchia vuol dire coprire il peccato e far male alle vittime. Una Chiesa sinodale c'è una certa trasparenza e sarebbe molto più difficile, penso, di avere ancora abusi.
L'attualità internazionale con la guerra in Ucraina, nonostante proseguano i combattimenti in varie zone del paese, si pensa alla ricostruzione. Oggi a Londra la conferenza dei paesi donatori, ce ne parla Giancarlo Lavella.
La capitale britannica ospita i rappresentanti di oltre 60 paesi per due giorni, con lo scopo di definire il processo di ricostruzione che sarà costoso e andrà avanti per decenni. Fonti di governo ucraine dichiarano che la ricostruzione potrebbe costare almeno 750 miliardi di dollari. La Banca Mondiale stima per le esigenze più immediate relative ai danni causati dai combattimenti una cifra di 14 miliardi di dollari, mentre uno studio internazionale ha affermato che il recupero più ampio dell'economia di Kiev costerebbe 441 miliardi, ma intanto sul terreno vittime e danni di guerra continuano ad aumentare. Esplosioni si registrano poco ad ovest della capitale, mentre continuano gli attacchi nelle regioni orientali del Donbass. Il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lubinets, ha detto che sono oltre 8 milioni i profughi ucraini dall'inizio dell'invasione russa. Più di 5 milioni di loro hanno richiesto lo status di residenza temporanea nei paesi dell'Europa occidentale.
Condividere la responsabilità sulla questione migratoria, mettendo in sicurezza le frontiere esterne dell'Unione Europea e dando prova di solidarietà all'interno. Questo uno dei punti di convergenza tra il presidente francese Macron e la presidente del Consiglio italiana Meloni, dopo l'incontro di ieri all'Eliseo a Parigi. La recente missione diplomatica in Cina del segretario di Stato americano Antony Blinken ha toccato vari temi, dalle crisi internazionali, tra cui la guerra in Ucraina, ai rapporti tra le due potenze. Intanto il presidente Biden, in un evento elettorale in California, ha iscritto il presidente cinese Xi Jinping nella categoria dei dittatori, riferendosi all'episodio dei palloni spia dei mesi scorsi. Ma sui possibili scenari che potrebbero aprirsi, Giancarlo Lavella ha intervistato Luigi Bonanate, docente di relazioni internazionali all'Università di Torino.
La posizione statunitense, la posizione espressa da Blinken è stata molto favorevole, positiva per la Cina. La frase "non sosteniamo l'indipendenza di Taiwan" è estremamente importante.
Un eventuale accordo tra Cina e Stati Uniti avrebbe una ricaduta positiva sul conflitto in Ucraina?
Penso di no, specialmente a breve termine, che però è quello che ci importa di più, perché è chiaro che, come tutte le guerre, anche questo a un certo punto finirà. Ma il problema è come fare adesso a interrompere l'andamento. Abbiamo questa novità, della quale però non so quanto ci si possa ancora fidare, di questa missione dei diplomatici sudafricani, che sembrerebbe avere smosso un pochettino la posizione di Putin o dei putiniani. L'unica su cui io conterei è la politica estera vaticana.
La comunità di Sant'Egidio ha partecipato alle Nazioni Unite a New York ad una sessione di lavori sulla pace in Africa, in particolare in Sud Sudan, Chad e Repubblica Centrafricana. La situazione in Sud Sudan, in particolare, è stata al centro dell'intervento della comunità al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Luca Collodi ha raggiunto telefonicamente il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.
Siamo stati invitati al Consiglio di Sicurezza dalla Presidenza degli Emirati Arabi per fare un intervento sul lavoro di pace nel Sud Sudan, perché a Sant'Egidio esiste la Rome Initiative, l'iniziativa di Roma, che raccoglie tutti gli oppositori che non hanno ancora firmato il trattato di pace con il governo e che noi stiamo cercando di portare a una soluzione positiva dopo la visita del Santo Padre a Giuba.
Sui colloqui che avete avuto alle Nazioni Unite, quali sono state le conclusioni?
C'è bisogno di una complementarietà col lavoro che ogni giorno fanno le Nazioni Unite, perché bisogna arrivare laddove le grandi istituzioni non arrivano, e quindi comunità cristiane come quella di Sant'Egidio o tante altre realtà hanno questo valore aggiunto dell'essere ogni giorno sul terreno accanto alle persone e soprattutto di ascoltare quali sono le vere esigenze dei popoli. E quindi questa è una complementarità che il segretario generale Guterres ha particolarmente lodato.
4 israeliani sono rimasti uccisi e altrettanti feriti in un attacco ad un benzinaio vicino all'insediamento colonico di Eli in Cisgiordania. Uccisi dalle forze di sicurezza, i 2 attentatori che per le autorità israeliane sarebbero vicini ad Hamas. E in Honduras, ora, dove sono almeno 41 le donne morte e numerose quelle rimaste ferite in un carcere femminile a 25 chilometri dalla capitale Tegucigalpa, al termine di un probabile scontro tra bande rivali, ha appiccato il fuoco in alcune celle, molte le vittime carbonizzate. E le Nazioni Unite adotteranno il primo trattato internazionale per la protezione delle acque d'altura, uno storico accordo a tutela dell'ambiente marino volto a proteggere gli ecosistemi remoti ma vitali per l'umanità. Beatrice D'Ascenzi ne ha parlato con Emma Andreone, dirigente di ricerca di diritto internazionale del CNR.
La conferenza intergovernativa ha approvato il testo finale dell'accordo internazionale sulla conservazione e uso sostenibile della biodiversità marina delle aree oltre la giurisdizione nazionale, cioè in alto mare e nella parte del fondo e del sottofondo marino. L'obiettivo è quello di colmare le lacune lasciate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e cercare di assicurare la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità.
Questo concretamente come si traduce?
Sicuramente la questione più importante è proprio quella di aver creato un complesso sistema decisionale finalizzato a creare aree marine di gestione sostenibile, e questo meccanismo sarà molto importante perché cercherà di attuare forme di protezione, quindi anche limitare in qualche modo l'attività di estrazione di minerali o di limitare attività di navigazione, cioè in funzione della protezione della biodiversità.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Mauriello in regia e da Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione, tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.